il nostro grande Dio, grande tu sei. Bene, nelle vostre Bibbie, per favore, aprite a Primo Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi. È dall'inizio dell'anno che volevo considerare questo libro, incominciare questo libro. Dio volendo, vorrei studiare tutto il libro, non stamani, E il libro di Primo e anche quello di Secondo Tessalonicesi, sono 5 capitoli il primo, 3 capitoli il secondo. Quindi Dio volendo le consideriamo. Il tema di entrambi questi libri, allora il tema, diciamo un tema dominante in entrambi questi libri è il ritorno del Signore Gesù Cristo, sia l'aspetto del rapimento che il suo ritorno per regnare in gloria per il millennio. E quindi quest'anno voglio considerare questo quando studiamo questi due libri. Primo Tessalonicesi, incominceremo ovviamente nel capitolo 1, ma vogliamo considerare questa chiesa che dall'Apostolo Paolo viene chiamata una chiesa esemplare. Ciò che ogni chiesa ed ogni credente in realtà dovrebbe essere, lo impariamo da questi credenti a Tessalonica. Quando qualche settimana fa abbiamo considerato l'episodio nel carcere a Filippi durante il secondo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo, se vi ricordate, in Atti capitolo 16. Da Filippi Paolo poi viaggia verso ovest e raggiunge Tessalonica. Vi ricordate che il terremoto, Atti capitolo 16, la festa del papà, abbiamo parlato del carceriere, no? Che ha riposto la sua fede in Gesù Cristo quando ha visto la testimonianza di Paolo e Silvano, o Sila viene chiamato in Atti. E poi lui invoca il Signore per la sua salvezza. Dopo quell'episodio, i capi della città che avevano arrestato l'Apostolo Paolo e Sila li condussero poi fuori dalla città e Paolo prosegue nel suo cammino e va verso ovest e raggiunge Tessalonica, la città più importante della Macedonia. Torniamo indietro un attimo ad Atti. So che vi ho chiesto di aprire al Primo Tessalonicesi, metti un segno lì in quel posto e apri ad Atti capitolo 17. Quando uno dice Atti 17 ci ricordiamo subito del sermone dell'Apostolo Paolo ad Atene, il sermone famosissimo in Atti capitolo 17, ma in realtà il capitolo inizia con la formazione della piccola chiesa a Tessalonica. Seguiamo la lettura di Atti 17:1, poi ritorneremo a Primo Tessalonicesi capitolo 1. Or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, quindi erano appena partiti da Filippi, dove c'era la sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro per 3 sabati, presentò loro argomenti tratti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che vi annuncio è il Cristo. E alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, pii, e non poche donne ragguardevoli. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza e radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città e, avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Silla per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. E Giasone li ha accolti, tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, si lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Silla per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Quindi Paolo, questi 9 versetti e mezzo raccontano dell'arrivo di Paolo a Tessalonica e poi come dovettero fuggire o scappare per la persecuzione dai giudei invidiosi. Ora potete tornare a Primo Tessalonicesi capitolo 1. Il metodo di Paolo era di incontrare, cioè di incominciare nella sinagoga con dei voti giudei per presentare loro degli argomenti dalle scritture, dichiarando e dimostrando loro due punti fondamentali, cioè che era necessario, secondo le scritture, che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, concetto che non era ben chiaro nella mente dei giudei all'epoca. Loro aspettavano un Messia che avrebbe regnato, e questo senz'altro accadrà quando il Signore ritornerà per regnare sulla terra, ma non si concentravano tanto sui versetti che dimostravano la necessità del sacrificio del Cristo e della sua risurrezione. Il versetto che stiamo memorizzando in Salmo 16 è un versetto dell'Antico Testamento che fa riferimento alla risurrezione del Messia, cose che però non erano molto chiare ai giudei del tempo. E Paolo, entrando nella sinagoga per evangelizzare, per proclamare che Gesù è il Cristo, dimostra dalle scritture come era necessario, secondo le scritture, che il Cristo soffrisse e che risuscitasse il terzo giorno, e poi dimostrando che Gesù Cristo, Gesù il Nazareno, adempie tutte queste profezie riguardo al Cristo, dimostrando che lui è colui in cui dobbiamo credere per essere salvati. Ora, a volte il suo messaggio viene accolto, come nel caso di Lidia in Atti capitolo 16 e come in seguito accade a Berea. Lui scappa da Tessalonica, va in Berea. La Bibbia dice che i bereani erano di un atteggiamento più nobile. Prendendo il messaggio di Paolo, indagarono nelle scritture, scavarono nelle scritture per vedere se queste cose che Paolo dichiarava fossero vere. Ma spesso i giudei increduli perseguitano Paolo a causa del suo messaggio. Allora, ciò fu il caso a Tessalonica, e abbiamo letto questo nei versetti in Atti capitolo 17. Dovendo scappare da Tessalonica, Paolo giunge a Berea e dice nel versetto 11, nel prossimo versetto: ora costoro erano di sentimento più nobili di quelli di Tessalonica. Qui sta facendo riferimento ai giudei nella sinagoga a cui Paolo stava annunciando lo stesso messaggio che aveva portato a Tessalonica. E qui dice: loro ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando in ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così o che fossero veramente così. Ma i giudei increduli non erano contenti di lasciare scappare Paolo e lo inseguono fino a Berea, cioè i giudei di Tessalonica. E questo lo vediamo in Atti 17, viene raccontato nel versetto 13 e 14, non prendiamo il tempo per leggerlo ora. Quindi Paolo scappa ad Atene, quindi lui continua nel suo percorso e va e arriva ad Atene. È da qui che Paolo pensa a quella piccola chiesa in Tessalonica, dove era dovuto scappare in un modo, diciamo così, tumultuoso. Molti avevano creduto, insieme a Giasone e altri, molti greci, ma la persecuzione era forte. E quindi, Paolo, essendo in pensiero per i giovani fratelli di Tessalonica, fra cui ebbe solo poche settimane per istruire loro sulla via della parola, sulla via di Cristo, Paolo dunque manda Timoteo per tornare a Tessalonica, per vedere come andassero le cose con i credenti lì, nella piccola nuova chiesa. E quindi in Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 17, Paolo dice: or noi fratelli privati di voi per un breve tempo di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Quindi evidentemente, andando a Berea, andando ad Atene e poi dopo Atene proseguendo verso Corinto, Paolo voleva egli stesso tornare a Tessalonica, ma fu impedito, qui dice, da Satana. Insomma, le circostanze non si aprirono per Paolo, quindi lui manda Timoteo. Versetto 19: qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo e alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e la nostra gioia. Paolo scrive questa lettera spiegando il grande desiderio che lui aveva per tornare a vedere le cose come stavano con loro. E poi nel capitolo 3, versetto 5, dice: per questa ragione, non potendo più resistere, io pure mandai ad informarmi sulla vostra fede, che talora il tentatore non vi avesse tentati e la vostra fatica non fosse riuscita vana. Paolo manda Timoteo per sentire come andavano le cose per loro, perché non voleva che l'impegno che lui avesse messo in quella città e la loro fede fosse venuta a niente. Nel frattempo Paolo ad Atene predica il suo messaggio famosissimo nell'Areopago davanti agli stoici, gli epicurei, oltre ad altri greci. La reazione al messaggio della risurrezione provoca beffe dagli increduli ad Atene, mentre alcuni sono incuriositi, ma grazie a Dio ci sono anche quelli che credono. Lo vedi questo in Atti 17, versetto 34. Infatti queste sono le quattro reazioni al Vangelo che sono gli stessi che esistono oggi, cioè una persona può reagire con odio e quindi persecuzione al Vangelo, questo accadde a Tessalonica, altri beffano, i filosofi increduli beffano l'Apostolo Paolo nel suo messaggio sulla risurrezione, altri sono curiosi, vogliono sentire di più sull'argomento, ma in realtà la loro curiosità è mescolata con indifferenza, non vedono l'importanza. Ma grazie a Dio ci sono quelli poi che credono, come alcuni a Tessalonica, molti a Tessalonica e anche ad Atene, e fra cui una credente di nome Damaris, no? In Atti capitolo 17. Quindi anche noi oggi siamo davanti ad una scelta per quanto riguarda Gesù Cristo. Tutti noi dobbiamo essere di sentimenti più nobili, come sono stati quelli dei Bereani, e dovremmo indagare le scritture per conoscere Cristo e rispondere in fede. Questo è ciò che noi dovremmo fare, dovremmo essere come quei tessalonicesi fedeli, come i Bereani che hanno indagato nelle scritture per vedere se queste cose fossero vere. Paolo poi continua nel suo viaggio e raggiunge Corinto. A Corinto lui conosce Aquila e Priscilla ed ebbe un frittifero ministero per almeno 18 mesi a Corinto, non senza opposizioni in quella città, ma l'angelo del Signore manda il messaggio a Paolo dicendo: apri la tua bocca, non temere, io ho molti fedeli in questa città. E quindi Paolo rimane a Corinto per almeno 18 mesi. A questo punto, quando Paolo è a Corinto, Timoteo, che lui aveva mandato da Atene per tornare a Tessalonica per sentire come stessero i credenti a Tessalonica, lui ritorna da Paolo a Corinto porta ottime notizie sulla fede di questi fratelli a Tessalonica. E quindi questo spinge Paolo a scrivere la lettera che noi abbiamo davanti a noi. Vi ho voluto dare un po' questa introduzione per capire, perché uno, questa è fra le prime lettere dell'Apostolo Paolo, ma è anche una lettera molto personale, e Paolo apre il suo cuore in questa lettera e esprime il suo forte desiderio, il suo grande affetto per questa Chiesa, la sua preoccupazione per il loro bene spirituale. E quindi Paolo, cioè conoscendo le circostanze intorno alla nascita di questa piccola chiesa, capiamo di più o meglio il messaggio di questo libro. Al ritorno di Timoteo con le ottime notizie sulla fede dei fratelli a Tessalonica, Paolo scrive alla chiesa intorno al 52 d.C. per esprimere la gioia che ha nel cuore per la loro fede e li incoraggia a vivere una vita santa e pura. E vediamo questo un altro tema principale nel libro, l'esortazione a una vita santa. Paolo esorta alla santità enfatizzando, usando come motivazione, la dottrina dell'imminente ritorno di Gesù Cristo. E ora torniamo all'inizio, quello che ho detto. Un tema fortemente evidente in entrambi queste lettere, primo e secondo Tessalonicesi, è il ritorno del Signore Gesù, e che è parte centrale di ogni capitolo di queste due epistole. E quindi le vedremo, e nelle prossime settimane, mentre consideriamo queste due lettere, parleremo molto del rapimento e del ritorno del Signore per regnare su questa terra. Una piccola e giovane chiesa è già diventata un grande esempio. Guarda cosa dice il versetto 7 di primo Tessalonicesi capitolo 1. Così da divenire esempi a tutti i credenti. Anzi, leggiamo a questo punto dal primo versetto fino al 10. Paolo e Silvano, ora qui viene chiamato Silvano, in Atti era chiamato Silla, e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore Gesù Cristo. Questa è una scaletta molto importante che rivedremo nel resto del capitolo e sarà il contenuto del messaggio stamani. Questi tre aspetti della loro fede che li rende una chiesa esemplare o dei credenti esemplari. Davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma è anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amor vostro, e voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia. La Macedonia è la zona nord-est della Grecia ora, che include anche la Macedonia, anche una parte della Bulgaria, anche dell'Albania del tempo presente, e Acaia è la parte più meridionale, più sud della Grecia, dove è Corinto. E quindi lui dice che questa chiesa è un esempio a tutti i credenti di quella zona e anche dei credenti a Corinto, dove lui si trovava in quel momento, e non solo, ma in realtà in tutto il mondo. Versetto 8: infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Caia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dire cosa alcuna, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi è come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero, cioè il Dio vero. e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Quindi questa piccola e giovane chiesa diventa un esempio di fede a tutti i credenti, non solo della Macedonia e dell'Acaia, ma anche oltre. Ora, cosa era speciale della chiesa a Tessalonica? La risposta viene trovata nel versetto 3 e viene elaborata nel versetto 5 al 10. La scaletta viene dichiarata nel versetto 3, i tre punti che ho già menzionato: l'opera della loro fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza. E queste cose lui le descrive più in dettaglio dal versetto 5 al versetto 10. E quindi la loro fede nel Vangelo, la trasformazione della loro vita per servire Cristo, essendosi ravveduti dalla loro idolatria, e l'immensa serietà nell'attesa per il ritorno del Signore Gesù Cristo nelle nuvole. Queste persone proclamavano il Vangelo, vivevano una vita, servivano il Signore e aspettavano il ritorno del Signore Gesù Cristo. Poi ci fu anche un po' di confusione riguardo al ritorno di Gesù, e Paolo chiarisce questa confusione con questa epistola qui e anche la seconda lettera. Quindi ogni credente dovrebbe seguire l'esempio dei Tessalonicesi nell'abbandonare il falso per servire l'unico vero Dio. Questa chiesa è il nostro esempio. Noi oggi dovremmo essere una chiesa d'esempio, una chiesa che rappresenta la verità, ma una chiesa piena di credenti che vivono queste verità in mezzo anche a persecuzione, come facevano i credenti a Tessalonica. E quindi noi dovremmo essere come questi credenti a Tessalonica. Ora, i primi quattro versetti Paolo esprime il suo ringraziamento per loro e la sua preghiera, il suo desiderio per la grazia di Dio nella loro vita e per la pace di Dio nella loro vita. La grazia, concetto neotestamentale, cioè della forza che Dio ci dà per compiere la sua volontà. La pace è un concetto dell'Antico Testamento, cioè lo shalom, essere appagati in Dio, avere tutto ciò che ci serve nella vita. Quando Davide dice l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, sta esprimendo con queste parole il concetto dello shalom, cioè la pienezza e la pace che abbiamo in Dio. Siamo completamente appagati in Dio, e Paolo desidera per i credenti a Tessalonica che loro abbiano la grazia di Dio, la forza soprannaturale che Dio dà quando noi ci affidiamo a Lui per compiere la sua volontà, e che loro siano appagati nelle loro vite con la pienezza di Dio. Questo è il suo desiderio per loro ed è la sua preghiera per loro nel versetto 1. Lui ringrazia il Signore Gesù Cristo. Arriviamo al versetto 3 di nuovo per sottolineare. Lui dice nel versetto 2: rendiamo di continuo grazie a Dio per voi, perché la loro testimonianza era un forte incoraggiamento all'Apostolo Paolo. Paolo era partito in questo secondo viaggio missionario per incoraggiare le chiese dove erano stati, ma poi volevano raggiungere altre chiese, altre città con il Vangelo, e sono andati ben oltre al percorso che avevano iniziato nel loro primo viaggio missionario, e giungono fino a Tessalonica e poi oltre a Corinto, e poi tornando indietro verso Gerusalemme, tornando alla loro chiesa, il punto di partenza iniziale ad Antiochia. Ma loro partirono con il messaggio del Vangelo per avere qualche frutto spirituale fra loro, e quando questi giovani tessalonicesi ricevono la parola di Dio con tanta prontezza, il loro cuore si rallegra, perché questa è la gioia e la loro corona, questa è la gloria che l'Apostolo Paolo cercava, del frutto spirituale nella vita delle persone che lo ascoltavano. E quindi è la gioia dell'Apostolo Paolo vedere la risposta di questi che avevano ricevuto il messaggio loro. Lui si ricorda della loro opera di fede, la fatica del loro amore e la costanza della loro speranza, la costanza della loro speranza in mezzo a tante persecuzioni. Quindi loro, la speranza loro è il ritorno del Signore Gesù Cristo, ma la costanza della loro speranza, cioè aspettavano il Signore con tanta gioia, con tanta attesa, nonostante le circostanze avverse dalle persecuzioni dei giudei in quella città. Allora, loro sono, arriviamo al versetto 7 per considerare questo, così da divenire esempi. Loro sono stati esemplari in che cosa? Il versetto 5 dice che sono stati esemplari nella ricezione della parola. Se noi dobbiamo essere come i fedeli a Tessalonica, noi dobbiamo essere come loro innanzitutto nella ricezione della parola di Dio. Guarda cosa dice il versetto 5. Perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi. Aspetta, e voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo, ecco la parola che cercavo, il versetto 6, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione. Loro sono stati una chiesa esemplari per come hanno ricevuto la parola di Dio. Il termine ricevere la parola dà questa idea di afferrare con le mani. Hanno preso la parola di Dio e l'hanno accolto a sé. Hanno accettato la parola di Dio, l'hanno voluta e l'hanno ricevuta. E la Chiesa Tessalonica sono stati esemplari nel loro rapporto alla parola di Dio, nel loro atteggiamento verso la parola di Dio. Il versetto 5 ci dice che la parola è stata efficace fra loro, che è venuta non solo in parole, ma con potenza e con efficacia. Guarda cosa dice il capitolo 2, versetto 13, riguardo al loro atteggiamento davanti alla parola di Dio. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola della predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Quel versetto dice tanto. Dice che il messaggio dell'apostolo Paolo non era un messaggio dell'uomo, ma era il messaggio di Dio. Lui prendeva le antiche scritture e dimostrava che Dio ha adempito le sue promesse in Gesù Cristo e che noi dovremmo credere a Cristo per essere salvati e aspettare per il suo ritorno e il suo regno sulla terra. E loro hanno accolto questo messaggio perché hanno indagato nelle scritture, li hanno accettati come verità, come sono, ed è stato efficace. Un'altra cosa che impariamo dal capitolo 2 versetto 13 è questo, che la parola di Dio ha un risultato efficace nella nostra vita se noi lo accogliamo in fede. Gli altri che avevano udito la parola a Tessalonica l'avevano rigettata, e lì in Atti capitolo 17 ci dà anche il motivo: era l'invidia. Non l'hanno rigettata perché non era credibile, non l'hanno rigettata perché non era coerente con quello che loro conoscevano delle scritture, l'hanno rigettata per invidia, perché questo è molto diverso. E allora i capi della sinagoga non avrebbero più potere e non volevano perdere il loro potere, e quindi hanno perseguitato Paolo e tutti i credenti di quella piccola chiesa. Ma Paolo dice che noi dovremmo essere come i Tessalonicesi, seguire il loro esempio nel come ricevere la parola di Dio. La parola di Dio è la chiave alla nostra crescita spirituale. Dovremmo essere come loro nella ricezione della parola. La parola di Dio è arrivata in maniera efficace, con la potenza dello Spirito, e poi loro hanno seguito Paolo, e lì dice il versetto 6, e hanno seguito il Signore Gesù Cristo. Ci sarebbe molto più da dire, ma voglio andare un po' avanti. La fatica E cioè la fede loro è stata anche contagiosa. Tornando di nuovo al versetto 7, così da divenire esempi a tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Quindi la fede di questi tessalonicesi non è rimasta efficace o non è stato un beneficio solamente alla piccola chiesa. Non è stato solamente un beneficio alle famiglie dei credenti di questa chiesa o solamente alla comunità intorno a questa chiesa o solamente con le persone con cui loro avevano diretto contatto, ma la fede di questa chiesa ha avuto un effetto a tutta la Macedonia e a tutta l'Acaia e in realtà in tutto il mondo, perché la loro testimonianza è stata divulgata, è stata condivisa con gli altri. Infatti i grandi credenti di Corinto sono stati ispirati, sono stati spinti a collaborare nel ministero dell'Apostolo Paolo seguendo l'esempio delle povere chiese di Macedonia. Corinto era una città ricca, la Macedonia era una zona più povera, e Tessalonica, invece le chiese della Macedonia, come Filippi e come Tessalonica, sono stati quelli che sono stati di esempio alle chiese ricche di Corinto. Secondo Corinzi capitolo 8 è molto chiaro su questo, che loro dalla loro estrema povertà hanno dato prima a loro stessi, a Dio e poi anche all'Apostolo Paolo e al loro ministero. Noi dovremmo essere come questi credenti a Tessalonica. La loro fede era contagiosa. Noi dobbiamo seguire il loro esempio in come hanno ricevuto la parola, ma dobbiamo seguire il loro esempio, versetto 8, in come hanno trasmesso la parola. Guarda il versetto 8. Infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nell'Acaia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di dire cose alcuna. Il ministero dell'Apostolo Paolo è diventato molto più semplice, perché la testimonianza della Chiesa Tessalonica è stata sparsa in tutto il mondo. E quindi lui non aveva neanche bisogno di predicare tanto, con tanto impegno, perché il messaggio della Chiesa di Tessalonica era già arrivato quando lui giungeva lì, e quindi lui non aveva neanche bisogno di convincere tanti, perché il ministero, la testimonianza della Chiesa a Tessalonica era stata veramente efficace. Quindi loro sono esemplari per come hanno ricevuto la parola, questo è beneficio loro, ma sono stati esemplari in come hanno trasmesso la parola di Dio, e questo è beneficio di tutti gli altri che hanno sentito. E quindi noi dobbiamo seguire questa chiesa per ricevere la parola per noi, dobbiamo seguire questa chiesa per come dobbiamo raggiungere gli altri che non conoscono Cristo con il messaggio che ha trasformato la nostra vita. Ma come posso io aiutare qualcun altro ad avere la propria vita trasformata se io non ricevo la parola e non permetto che Dio cambi la mia vita? Io sono sicuro che se passiamo questo barattolo per raccogliere dei soldi, per mandare ai missionari del mondo, quasi tutti qui dentro farebbero qualcosa. Ma chi è disponibile a permettere la parola di Dio di trasformare la nostra vita? E qui i tessalonicesi hanno cominciato prima con il loro cuore e poi si è trasmesso anche agli altri. Sono stati di esempio, potrei elaborare qui, ma andremo avanti. Secondo Corinzi capitolo 8, versetto 1 a 8, è molto chiaro su come loro hanno dedicato le loro risorse materiali dopo aver dedicato loro stessi. Erano chiese povere, ma non potendo mettere qualche cosa di importante nel barattolo dell'offerta, hanno messo loro stessi nel barattolo dell'offerta. E così il ministero dell'Apostolo Paolo è potuto continuare, perché loro hanno contribuito, sono stati di esempio alla chiesa a Corinto, anche i corinti hanno contribuito, e il Vangelo si è sparso nel mondo. E a Tessalonica si diceva: questi che hanno girato il mondo sotto sopra, questa è una testimonianza, il mondo sotto sopra, questi poveri uomini giudei, l'Apostolo Paolo, i suoi soci, hanno girato il mondo, l'impero romano sotto sopra, questa era la testimonianza loro.
Perché la potenza della parola di Dio e la potenza dello Spirito Santo è efficace nella vita di quelli che credono. Noi, questa Chiesa, io e te dobbiamo essere come questi credenti a Tessalonica, esemplari nella trasmissione della parola. E in conclusione, esemplari nella loro... ho diviso l'ultimo punto in due. Esemplari nella loro conversione. Versetto 9. Poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. Evidentemente quando Paolo arriva a Corinto avevano già sentito che i tessalonicesi pagani che servivano idoli si erano convertiti, avevano abbandonato il falso, si erano girati verso il vero Dio vivente e hanno incominciato a servire Lui invece di quei falsi idoli. E questa testimonianza era arrivata prima dell'Apostolo Paolo, e quando Paolo è arrivato lì, loro hanno raccontato a Paolo la testimonianza dei tessalonicesi che si erano convertiti dai loro falsi idoli. Questo è stata l'efficacia della parola di Dio nella chiesa tessalonica. Una piccola chiesa perseguitata. Noi possiamo essere quella chiesa se permettiamo alla parola di Dio di trasformare noi stessi. Io questo lo dichiaro con timore e tremore. Perché io devo permettere che Dio trasformi la mia vita. E se io, anche tu. Sono stati esemplari nella loro conversione. Io ho molti appunti su questo. Ma lasciamo per un'altra volta, andiamo all'ultimo punto, il numero versetto 10, e dice, l'ultimo punto della scaletta, iniziata, data in modo semplice nel versetto 3, elaborata dal versetto 5 al 10, lui dice, è per aspettare dai cieli il figlio che egli ha risuscitato, da suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Tornando un attimo al versetto 3, quando lui dice la scaletta del suo ringraziamento per loro, che è ricordando, lui ringrazia Dio, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della vostra speranza, l'opera della loro fede è come hanno ricevuto la parola, la fatica del loro amore è come hanno trasmesso il Vangelo, e la costanza della loro speranza è come loro aspettavano dai cieli il figlio di Dio. La speranza dei tessalonicesi era questo, che questo Gesù, che è il Cristo, ritornerà nella medesima maniera in cui era stato testimoniato che lui era andato via, nelle nuvole, e che egli ritornerà e che stabilirà il suo regno millennio sulla terra. Questa era la speranza loro. Loro davanti alla persecuzione non si sono tirati indietro perché sapevano che il vero re dei re e signore dei signori è il Signore Gesù Cristo che regnerà sulla terra. E la loro speranza era che un giorno a breve ritornerà il Signore Gesù Cristo. E non ci importa quello che noi affrontiamo in persecuzioni, perché Gesù giudicherà il mondo e Lui metterà giustizia su questa terra. Questa era la loro speranza. La speranza, versetto 10, per aspettare dai cieli il suo figlio, che egli, Dio, ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Loro erano tranquilli nel loro cuore, perché stavano davanti all'ira dell'uomo, stavano davanti all'ira dei giudei che li perseguitavano, giudei increduli. Non tutti i giudei sono increduli. Ma questi qui che li perseguitavano sì, ma loro davanti a quella persecuzione non si sono tirati indietro perché sapevano che l'ira di Dio, loro sarebbero stati preservati, qui dice liberati dall'ira a venire. Ora è importante capire che loro non avrebbero, la loro speranza è che loro non avrebbero sperimentato l'ira di Dio quando Dio manderà la sua ira durante il periodo della tribolazione, ma che sarebbero stati risparmiati da questa ira di Dio. E quindi non temevano l'ira dell'uomo, perché Dio avrebbe giudicato il mondo e non temevano l'ira di Dio perché erano i suoi figli e sarebbero stati liberati dall'ira a venire. Ora, la grammatica è molto chiaro che la Chiesa non entrerà nel periodo della tribolazione. La grammatica in questo versetto, le preposizioni greche sono molto chiare, che il credente non si troverà in mezzo all'ira di Dio, in mezzo alla tribolazione e sarà rapita via, ma accadrà prima della tribolazione e quindi i credenti dell'epoca della Chiesa saranno liberati o salvati dall'ira di Dio che scenderà durante il periodo della tribolazione. Non vedranno i primi 3 anni e mezzo e non vedranno i secondi 3 anni e mezzo, ma saranno rapiti via prima del rapimento, e questo versetto è molto chiaro su questo. Se vuoi una spiegazione visiva, io c'ho anche una grafica qui che ti spiega il significato della grammatica, che dimostra che il credente non avrà parte del periodo della tribolazione, ma sarà rapito via prima. Quindi noi come Chiesa crediamo nel rapimento pre-tribolazionale. Ok. Ora, loro erano esemplari nella loro conversione e esemplari anche nella loro attesa per il Signore, la costanza della loro speranza. Paolo incoraggia questi credenti a vivere una vita pura, questo molto chiaro nel versetto 12 e 13 del capitolo 3, enfatizzando la dottrina dell'imminente, attenzione, imminente ritorno del Signore. Infatti il ritorno del Signore diventa il tema principale di ogni capitolo. La consolazione del suo ritorno è che noi saremo liberati dall'ira a venire, non sperimenteremo l'ira di Dio sulla terra. Ovviamente ci saranno molte persone che poi verranno a Cristo durante il periodo della tribolazione, che saranno salvati spiritualmente, però si troveranno in mezzo alla tribolazione perché non erano stati rapiti via prima della tribolazione. La motivazione di questi credenti nella loro speranza è questa, che l'imminenza del suo ritorno, e qui vediamo il significato, dice per aspettare dai cieli il suo figlio, loro avevano un'anticipazione, un'attesa gioiosa nel loro cuore, e quindi il ritorno del Signore Gesù Cristo nelle nuvole è un ritorno imminente, significa che può accadere in qualunque momento. Se il Signore doveva tornare a metà tribolazione o a fine tribolazione, non sarebbe imminente il suo ritorno. Perché in Daniele capitolo 10 c'è anche contato il numero dei giorni dalla firma del patto con l'Anticristo, con la nazione di Israele, il numero dei giorni fino a metà e il numero dei giorni fino alla fine della tribolazione. Ma quello non sarebbe stato un ritorno imminente. Il ritorno imminente significa che Gesù può tornare in qualunque momento, e i Tessalonicesi, di cui noi stiamo leggendo qui, aspettavano in qualunque momento il ritorno del Signore Gesù Cristo. La loro motivazione per divulgare la parola, per ricevere la parola, per attendere il suo ritorno, era perché sapevano che il Signore ritornerà da un momento a un altro. E se era da un momento a un altro 2000 anni fa, quando loro hanno ricevuto la parola, quanto più vicino siamo noi al ritorno del Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio di queste due epistole. Noi non sappiamo quando sarà il rapimento, ma sappiamo che sarà nel modo in cui Gesù è tornato via, no? Nelle nuvole. Sappiamo che il rapimento accadrà in un attimo, in un batter d'occhio, come Primo Corinzi. Sappiamo che il rapimento va atteso con un'aspettativa, con una prontezza per il ritorno. Se l'Anticristo deve firmare il patto e dobbiamo aspettare 3 anni e mezzo, questa non è un'attesa. Dobbiamo solo aspettare lo scorrimento del calendario. Quindi il ritorno del Signore è imminente, accadrà prima del periodo della tribolazione. Il rapimento riguarda la Chiesa, mentre la tribolazione riguarda la nazione di Israele. Daniele capitolo 9 è molto chiaro su questo, anche il libro dell'Apocalisse. Il rapimento è vicino, Giacomo 5:8, siate pazienti anche voi, rinfrancati i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina, dice Giacomo.
Apocalisse 22, quando Dio mette il punto in fondo alla sua rivelazione, dice in capitolo 22, versetto 10, non sigillare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino. Il Signore sta per tornare. Ora, tutto questo che abbiamo appena detto sotto questo punto indica all'imminenza del ritorno del Signore nel rapimento. In conclusione, la piccola e giovane chiesa a Tessalonica era già un esempio di fede a tutti i credenti del loro tempo. Cos'era così speciale di quella piccola chiesa a Tessalonica? La loro fede nel Vangelo, la trasmissione della parola e la trasformazione della loro vita e l'immensa serietà nell'attesa per il ritorno del Signore Gesù Cristo. Come hanno ricevuto la parola, come la parola ha cambiato la loro vita e come loro aspettavano il ritorno del Signore Gesù Cristo. Questo era il modo in cui loro erano esemplari. Ogni credente dovrebbe seguire l'esempio dei Tessalonicesi, abbandonare il falso per seguire l'unico vero Dio vivente. Preghiamo insieme.